Grazie professore per quanto ci ha detto. Ci ha fatto rivivere problemi, ci ha fatto rivivere momenti che quelli giovanissimi tra di noi certamente hanno risentito. Sono gli anni 60, gli anni del Concilio e poi soprattutto questa straordinaria, incredibile, discussa figura di vescovo. Ecco, su Monsignor Pellegrino ancora tanto si scrive, tanto si dice, c'è tanto da imparare, c'è uno scavo profondo probabilmente ancora da compiere. Noi vorremmo approfittare stasera se qualcuno ha qualche dubbio, qualche problema da sottoporre, se qualcosa da aggiungere, dice anche il professore. Insomma, ci è vicino, siamo in Piemonte, quindi l'effetto di Torino è indubbiamente ha una ricaduta anche nella nostra diocesi e nel nostro contesto culturale. Quindi vi invito eventualmente a chiedere qualcosa, a approfittare della sua presenza. Intanto io ne approfitto a mia volta per ricordarvi che da 15 giorni, il 27 marzo, ci sarà un altro oratore che si è lunedì ed è il professor Alberto Monti, che parlerà di Vittorio Bachelet. Comincio io con una domanda. Più che altro è un po' il clima della Torino degli anni in cui Monsignor Pellegrino era docente. Io vorrei sapere, così, sono notizie soltanto, come era considerato nell'ambiente accademico torinese quando egli era docente, ricercatore, scienziato. Si sa che l'ambiente torinese è un ambiente laico, molto laico, e lui lavorò per anni in quel contesto. E poi, come diventato vescovo, era considerato non da quel 15%, ma dal resto della città, dalla gente comune, non necessariamente quelli dai metalmeccanici, da tutti i torinesi, come era giudicato in giro.
Sì, perché c'è stato
Sì,
un
sì,
invio,
sì,
adesso
sì.
c'è qualcuno arriva.
Prego, prego, dottore.
Grazie per la bella conferenza, parla benissimo e quindi è difficile. Due domandine lì per chiacchierare. Lei ha sottolineato l'assenza della Torino Cattolica al Concilio prima di Pellegrino, che ha citato il Cardinale Cusani, che davvero sarebbe solo il paradiso, davvero sarebbe solo il paradiso di avere. Che davvero spesso nel paradiso di aver partecipato al Concilio. Però quegli anni è il vero vescovo di Torino era Minerva, che lei non ha neanche nominato. E se ricordo bene, Pellegrino prima di essere vescovo era già perito conciliare, mi pare che Paolo VI l'abbia nominato perito privato, ora di nominarlo vescovo, ricordo bene. E allora è
non ci ho fatto bene.
Poi ha accennato la grossa polemica sul referendum di Bonzi e ha detto che adesso si sanno delle cose che allora non si sapevano, perché si riferiva all'incontro del
Anche, che sarà tra l'altro la prossima settimana, lo presentano a Torino con scopo le galante Gavone, ma questo è comunque
in quel libro Pellegrino non è mai nominato,
no, anche, ma
se
pensavo anche ad un'altra cosa, anche a quello.
Poi ti dice grazie.
Scusate, ma poi preciserò perché è stato un attimo di dialogo un po' tanto per scontato che tutti sappiate chi è Pompei. Pompei non nel senso della Madonna di Pompei, no, abbiamo citato Pompei. Vorrei che non pensaste che parleremo dei miracoli di Pompei. Pompei è un famoso ambasciatore e noi davamo per scontato, tutti sanno chi è Pompei, è uscito un libro, eccetera, ma poi preciserò. Ho capito la domanda, quindi dalla risposta apparirà anche. No, no, ho capito bene. No, 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 è chiaro quello che volete dire.
L'ultimo punto di missioni, lei ha dato così per scontato che credo. pensate, dei miei libri non li trovate. Comunque era un libro di cui non ho ancora di niente, era ricco di interviste, mi pare che stavasse anche Mario Carlo, vicino a Pellegrino, il quale dava una versione forse un po' più composita delle dimissioni, si dimise, non glielo imposero, ma quasi gli fecero capire, ma ragazzo, che era, sarebbero state gradite, insomma, era da un trasporto di gabinetti, su questi punti, grazie. Farei prima una domanda e poi, se permette, una piccola testimonianza di Pellegrino. La domanda è i rapporti, appunto, si ricollega a quella precedente, tra Pellegrino e i due papi, Paolo VI che lo nominò e Giovanni Paolo II. Sappiamo che i primi anni furono idillici, gli ultimi forse un po' meno, ecco. E per quanto riguarda invece la testimonianza, ecco, piace anche a me sottolineare questa coincidenza di quest'ora sicuramente casuale, ma molto bella. Io vengo da Torino alle 16 e c'è stato un incontro molto accademico, ma anche molto cordiale, in rettorato, per ricordare i 70 anni del professor Eugenio Corsini, discepolo prediletto e successore di Pellegrino sulla cattedra di letteratura cristiana antica. Un incontro molto bello, alla presenza del cardinale Soldarini, del magnifico rettore e delle altre dignitarie. Naturalmente si è parlato molto di Pellegrino e tra l'altro tra i relatori c'era il professor Pizzolato, discepolo di lui prediletto e successore di Lazzatti, quindi Pellegrino Lazzatti, insomma un bel pomeriggio e concluso degnamente questa sera Verzelli con un incontro su Pellegrino. Io l'ho detto a Corsini e era felicissimo, anzi mi ha detto di salutare il relatore. Su Pellegrino io l'ho conosciuto negli ultimi anni e ho avuto questo onore di conoscerlo, onore anche di laurearmi nella sua materia in letteratura cristiana antica col suo discepolo Corsini, quindi sono un nipotino di Pellegrino. L'ho sentito diverse volte anche all'università, perché ho frequentato l'università proprio nei primi anni del suo episcopato, quindi avevo appena lasciato la cattedra e sia Corsini che Bolzani invitavano sovente, se li ricorda, Pellegrino a tenere delle lezioni o dei seminari. Quindi lo ricordo anche come professore, anche se non è stato mio professore diretto. E che dire, ecco, io vorrei soltanto dare una piccola testimonianza sulla sua umanità, almeno per quanto mi riguarda. Pellegrino apparentemente era un po' burbero, un po' asciutto anche nei rapporti, non era un cordialone, e quindi sembrava quindi una persona fredda, superficialmente. In realtà era una persona umanissima, con dei gesti, era capace di gesti commoventi. Cito solo due episodi che mi riguardano, chiedo scusa se parlo di me, ma ho avuto pochissime occasioni di avere rapporti con lui. Sia Corsini che Poggiani, dopo la laurea, mi hanno invitato a collaborare con Pellegrino per un libro che dovevamo scrivere insieme, l'edizione critica con commento a Minuccio Felice, all'Ottavius, e Pellegrino però non aveva fatto quello di lavorare. Erano i primi anni di Ballo Torinese, appunto girava nelle varie diocesi e i suoi due ex allievi sollecitavano un intervento più, diciamo, più impegnativo del cardinale, e il cardinale dice, comincerei a lavorare, e io cominciai a raccogliere il materiale. Questo voglio ricordare. La delicatezza di questo uomo, io giovane professore, tutte le volte che mandavo a Ballo un po' di materiale, anche cose piccolissime, lui mi telefonava, non dico telefonava personalmente, ricordo l'emozione, perché stavo facendo scuola, il segretario, cerca un altro Pellegrino che la cerca, di corso, giù al telefono, proprio così, e telefonate affettuosissime, così proprio piene di riconoscenza. Secondo episodio, e concludo, sembra testimoniata sulla humanitas di quest'uomo. Un convegno all'Istituto Patristico Agustiniano di Roma. Era relatore Pellegrino e anch'io incominciavo allora a intervenire a questi convegni, dovevo fare piccolo intervento, una comunicazione. Pellegrino parlò al mattino, subito all'inizio, verso le 9, e poi naturalmente aveva i beni chiusi a tenerlo. Ma prima di uscire mandò Corsini a dirmi: il cardinale chiede quando tu parlerai. Dico: non lo so, prevede verso mezzogiorno. E Pellegrino, grande cardinale, grande studioso, che a mezzogiorno viene, si mette in prima fila e io comincio emozionatissimo a parlare di nuovi lupi con i grandi studiosi e anche stranieri, e lui per 40 minuti col capo a incoraggiarmi, eccetera. E poi nel dibattito, naturalmente i grandi studiosi mi snobbarono per un giovane studioso, non degno di attenzione, e fecero domande ai grandi studiosi. Pellegrino si alzò, andò al microfono e fece una domanda a me. Chiaramente per incoraggiarmi e per valorizzare, ecco, questa era l'umanità di Pellegrino, un grande studioso, un grande vescovo, un grande cardinale, però ecco, che sapeva incoraggiare anche un giovane studioso alle prime armi, aveva di questi gesti di grande umanità. Mi pare che nulla di straordinario, però forse un'aggiunta. Se permette, poi, per quanto riguarda la letteratura cristiana antica, lei diceva era una disciplina molto secondaria, molto minore. Non era neanche una disciplina. Sarebbe piaciuto dire in Italia è merito di Pellegrino.
Una letteratura latina.
Sì, appunto, una appendice.
Ha fatto nascere la disciplina.
Appunto. E neanche insegnata poi all'università, come del resto anche adesso nei licei, ecco, molti insegnanti sono ancora in questo molto classicisti e ignorano la letteratura cristiana. Non era neanche una disciplina autonoma, c'era la patrologia, no? Disciplina da preti, in cui questi autori erano considerati non dei grandi scrittori, ma dei documenti di teologia, no? A cui attingere, eccetera. Pellegrino, insieme ad Azzardi, insieme ai suoi maestri, Ubaldi, eccetera, ecco, ha avuto questo grandissimo merito di dare dignità scientifica ad una nuova disciplina che è appunto la letteratura cristiana antica. E aggiungiamo, Torino è la prima università statale, università di Stato, che istituisce questa cattedra nel 1948. Subito dopo, ovviamente, l'Università Cattolica di Milano, che aveva istituito già alcuni decenni primi, grazie a Paolo Ubaldi, ma era l'Università Cattolica. Torino è la prima università di Stato che, grazie a Pellegrino, istituisce questa cattedra. Grazie.
Due domande specifiche, oltre appunto a ribadire quanto, tanto a ricordarvi che uno dei lunedì è stato tenuto qui, mi sento molto onorato, stavo per dire invitate solo dei personaggi famosi, è chiaro, come siete detto da me mi fa un po' effetto, ecco, pensate. Dopo Pellegrino, un altro Pellegrino, in un altro senso, perché c'è Pellegrino con la maiuscola e poi un Pellegrino con la minuscola, ecco. No, in effetti volevo ribadirlo, forse se non è emerso chiaramente, Pellegrino incomincia a insegnare quella materia e gli dà dignità di disciplina. Non esisteva come disciplina autonoma, ma perché gliela dà? Perché è considerato il suo insegnamento e la sua, ricerca di altissimo valore, altrimenti non si inventa una materia se non. E poi questi aspetti appunto di umanità, c'è tutta una serie di episodi che riguardano anche aiuti agli studenti, cioè aveva tutto questo aspetto, dietro questa apparenza un po' burbera. Ecco, invece ci sono state due specifiche domande che vorrei riprendere un attimo. E la prima aveva un duplice aspetto. Primo, com'era considerato in università? In questa università torinese, così laica, così demoniaca, eccetera, eccetera. Pellegrino c'è stato un bel numero di anni, vi confesso che io ci sono da 21 anni, ecco, comincio ad avere anch'io, quando mi dicono sta università di Torino, laici, cattivi, diavoli, dico, io non so. O sono talmente immedesimato lì dentro che non me ne accorgo più, ma sono 21 anni che mi trovo lì, non mi hanno mai ucciso, non mi hanno inquisito, non lo so, ecco, mi trovo bene, ecco, ma probabilmente mi dicono, non è chiaro, comunque. No, sicuramente Pellegrino non era un uomo di grande relazione all'interno dell'università. Insegnava una materia molto specialistica, che gli ha creato attorno una serie di discepoli estremamente bravi, perché lui era molto esigente, per cui ha creato davvero un gruppo di persone di grande valore scientifico. Non aveva una grande attività, diciamo, di carattere accademico, nel senso che non è stato preside, non ricopriva ruoli che gli avrebbero creato un certo tipo di presenza nella facoltà. Certamente riceveva da parte dei suoi colleghi una grande stima. I colleghi, non dico i colleghi della sua materia, i colleghi della sua università avevano chiara consapevolezza di avere all'interno dell'università un uomo di grande valore scientifico. Quindi al di là della stima o disistima che si può dare per il peso accademico che uno può avere in una facoltà, nelle facoltà il peso accademico, cioè il comandare di più o di meno, è aleatorio. Ci sono tempi in cui comandi, tempi in cui non comandi più. Tempi in cui per ragioni varie sei sulla cresta dell'onda e tempi in cui sei messo da parte. Il peso scientifico, quello non tradisci, se ce l'hai lo conservi sempre. E anche coloro che non lo riconoscono ufficialmente, ma ne prendono coscienza. Ecco, Pellegrino era altamente stimato. È chiaro che nel momento in cui lo fanno vescovo, poi cardinale, non potevano non parlarne bene, però è significativo. Il discorso ufficiale di saluto al cardinal Pellegrino, non era ancora cardinale, al vescovo Pellegrino, lo ha fatto il professor Nicola Bagnano, filosofo non certo molto tendente a grandi valori cattolici, non dico religiosi. Le fece un discorso di straordinaria attenzione ed elogio. A Bagnano non era l'uomo che aveva bisogno di queste cose per sentirsi bravo. Nessuno gli ha chiesto di dire bugie, e direi che è un segno particolarmente significativo. E il problema successivo? Beh, altro è pubblicare le edizioni critiche di grandi padri della Chiesa, altro è confrontarsi con la Fiat, con Lefebvre, con il Centro Europa, con sì sì no no, e poi vi dico che cosa intendo dire, e con tutta l'opposizione della destra, e mica la stessa cosa. Pellegrino in città è stato un uomo estremamente controverso. Credo che pochi non gli riconoscessero l'onestà di fondo, ma non erano pochi che lo consideravano non essere particolarmente pericoloso, venduto ai comunisti, nemico della Fiat, nemico di Gesù Cristo. Queste cose qua le hanno scritte. C'era una rivista che ogni mese pubblicava una filzata di calunnia nei suoi confronti. Pellegrino, uno di quelli di cui si è detto che era iscritto alla massoneria, l'hanno scritto i giornali cattolici. C'era una rivista, Il Borghese, che sistematicamente, su informazioni che gli venivano da Torino, lo calunniava e lo denigrava, sistematicamente. Pellegrino si è trovato in una città che ha cercato di capire, ha fatto delle scelte, come tutti quelli che fanno delle scelte e dicono le cose chiare. Perché sapete, in genere l'atteggiamento del vescovo è molto chiaro. Un vescovo deve parlare in modo che qualunque cosa succeda domani lui possa dire l'avevo già detto. Quindi deve essere in modo che nessuno capisca quel che dice. Perché può sempre dire l'avevo già detto in questo modo qua. Pellegrino non aveva sto vizio. Sta virtù, perché nei vescovi è una virtù, aveva il vizio di dire le cose che tutti capivano. È un dramma, perché quando uno è capito, beh, o si è d'accordo o si è contro. Quando uno non si capisce nulla, dice non ho capito niente ma ha parlato bene, e quindi sono tutti d'accordo. C'era il ragazzino che torna a casa dalla predica e dice sei andato a messa? Sì. Ha fatto la predica? Sì. Di che cosa ha parlato? Non l'ha detto. È giusto. Ecco, Pellegrino non aveva sto difetto. Il risultato è che con i suoi atteggiamenti, le sue scelte profondamente discusse, cambiate, perché ho citato due ambiti, potrei citarne altro, ambiti in cui ha avuto un cammino, lui stesso confrontato con altri che pensavano diverso, ha cambiato opinione. Gli dava molto fastidio l'ipocrisia e la menzogna. E la gente ipocrita e bugiarda c'è. E siccome gli dava fastidio, lo trattavano male. D'altra parte aveva a Torino altro elemento da non trascurare. C'è tutta una serie di preti, di laici che lo hanno seguito, c'era tutto un gruppo di preti che lo ha costantemente osteggiato. E c'era un centro, si chiamava il Centro Europa, che era un gruppo legato ai padri putativi di Lefebvre, di tutto quel cattolicesimo di destra, che ha delle sue posizioni, ma che non hanno mai assunto posizione di critica, ma soltanto di attacco. Cioè Pellegrino non ha mai protestato perché qualcuno non era d'accordo con lui. Ci stava male quando queste cose erano fatte subdolamente. A Roma ci sono pacchi di denunce anonime contro Pellegrino mandate da Torino. Ce ne sono pacchi. È chiaro che Pellegrino non amava molto sto stile. E io penso che quando uno, invece di andare a parlare con la persona interessata dicendogli queste sono le ragioni per cui non sono d'accordo, manda una lettera anonima, beh, sono meschinerie. Ma questo clima c'era. Quindi ha avuto grandi amici e molte persone che lo hanno osteggiato, e lui ne era ben consapevole, quindi non era tutto oro, e d'altra parte non sono pochi, insomma, che ancora oggi dicono, ci vorrà un sacco di tempo, lo hanno detto anche di Papa Giovanni, per riparare al male fatto da Pellegrino a Torino, e lo sapete bene perché lo ha detto, insomma, Balestrero, che poi apparve molto diverso da ciò che sembrò nei primi mesi di episcopato. Balestrero non nascose che era stato mandato lì dicendogli guardi che si trova una città molto difficile per le divisioni che ci sono state, deve andare a rimettere la pace, lo disse esplicitamente. E ci sono state delle omissioni volute un po', perché insomma, concedetemi, pensavo un'ora, invece ho parlato 50 minuti scarsi, quindi ho saltato qualche pezzo, qualche passaggio, ma certamente qualche omissione, direi, mi fa persino piacere che qualcuno mi abbia detto ma come? Ma perché ci siete sempre fossati? Non è una mania di omonimia. Siamo in due, nella storia dell'umanità, in due abbiamo avuto quel nome lì, Maurilio. Io e il Cardinal Fossati, quindi è chiaro che parla. Infatti mi dicono sempre, chi appunto ha conosciuto i torinesi sopra i 50 anni, mi dice, ah, la tua mamma ti ha chiamato così perché in omaggio al Cardinal. Dico, guarda, mia mamma non era di Torino, non era molto credente, era un po' socialista, non ha mai saputo che ci fosse un cardinale che si chiamava così, e secondo me l'avesse saputo ma avrebbe cambiato nome. E era solo un mio vecchio zio, si chiamava così, mi ha dato questo nome. Non ho parlato di Tinivella, ecco, però vorrei precisare la ragione per cui non l'ho fatto. Intanto non è un dettaglio, Tinivella venne, caso assolutamente anomalo anche lui, venne mandato a Torino con un arcivescovo ammalato, non come si fa in quelle occasioni, coadiutore con diritto di successione, ma venne mandato a Torino come coadiutore senza diritto di successione. Fu un fenomeno abbastanza strano anche giuridicamente, ma al di là di questo, io però ho cercato di mettere soltanto in risalto la presenza al concilio, intendendo per concilio non il lavoro che è stato fatto nelle commissioni, che per il momento quanto abbia pesato il lavoro nelle commissioni e nelle preparazioni dei testi conciliari rimane ancora abbastanza problematica. Io che non ho grandi amici, teologi, eccetera, ho conosciuto almeno 10 persone che si sono detti autori dello schema 13, cioè del testo conciliare Gaudium et Spes. Ci sono da 2 a 300 persone in giro che dicono di averlo scritto loro quel testo. Sicuramente hanno collaborato, sicuramente. Però quanto sia il peso che hanno avuto, un giorno si saprà quando appariranno tutti i documenti. Ma è ancora abbastanza discutibile. Per cui, e qui vengo appunto alla precisazione, ho inteso parlare semplicemente di una presenza al concilio in aula conciliare con interventi che sono stati particolarmente significativi nell'aula conciliare. So benissimo che in quel periodo al concilio, oltre a Fossati, c'era Tinivella, ma brillò per il suo silenzio, e so benissimo che Pellegrino lavorò nelle commissioni conciliari, non siamo in grado di dire oggi quanto può aver influito non solo Pellegrino, ma anche altri torinesi. Ecco, quindi volevo semplicemente limitare la cosa. Ho parlato solo di Pellegrino Fossati, dice quando intendevo presenza al concilio, intendevo solo in aula. E poi mi si chiede che cosa intendeva dicendo, poi si è poi saputo che ci sono stati episodi anche un po' diversi, ed è venuto fuori la Madonna di Pompei. preciso cosa si intendeva dire, quando la signora giustamente dice ci sentiamo degli esclusi, no, è il contrario. Guardi che quando 200 persone sono da una parte 200 e due dall'altra, sono i due gli esclusi, vorrei precisare la signora, lei era in buona compagnia, eravamo noi due messi da parte. Ecco, è uscito recentemente, in quegli anni era ambasciatore in Vaticano, Pompei, appunto, l'ambasciatore Pompei, il quale in quel periodo, 74, 70, cioè gli anni di preparazione della legge, poi dell'eventuale divorzio, del referendum, eccetera, tenne un diario abbastanza ampio e dettagliato degli incontri, delle discussioni, eccetera. Sto diario è rimasto nei suoi cassetti per tanti anni, qualche anno fa è finito, cioè è stato consegnato a un amico di questo ambasciatore, che è uno storico molto noto qui in Italia, che si chiama Pietro Scoppola, che ebbe sto diario un po' di anni fa, e dico questo perché un po' di anni fa era a casa sua, siamo amici di vecchia data, purtroppo è il caso di dire di vecchia data, e mi parlò di questo diario, ne stava curando la pubblicazione. Poi per una serie di traversie, finalmente un po' di mesi, un anno fa, uscì questo volume, questo diario a cura di Scoppola, tra l'altro dicevo lo presenteranno la prossima settimana a Torino. Poi nei giorni in cui uscì io evitai di spendere, è caro, è grosso, costa 70-80 mila lire, perché il vostro amico qui, Don Cesare, mi invitò a parlare qui a Vercelli e fu una serata, c'erano migliaia di persone, no? Una roba veramente, fu una sera fantasmagorica, ma una roba proprio, oh ma vabbè, Gesù in 3 anni ne ha fatti su 12, lui in una sera poteva mica farmi in una sera sola, un po' meno, ma proprio molto meno, ci si stava attorno a un tavolino di un caffè, però così ebbe la buona idea di regalarmi quel libro. Questo per dirvi, ce l'ho perché me l'ha regalato lui. Ora, da questo diario vengono fuori tutta una serie di cose abbastanza interessanti, cosa si è fatto, cosa si è... Però c'è un elemento che appare in parte nel diario e in parte non nel diario, e cioè nelle settimane immediatamente precedenti il referendum sul divorzio. Voi sapete che qualora la Camera avesse avviato una modifica, una piccola modifica della legge, il referendum se ne andava, non sarebbe stato fatto. E mentre prima, quando nacque il comitato per fare il referendum, Lombardi, Gabrio, eccetera, erano molto convinti di doverlo fare perché avrebbero vinto, man mano che passavano le settimane qualcuno incominciò a dubitare. Fra i convinti della vittoria c'era Fanfani, Lombardi, eccetera. I vescovi italiani erano in attesamento, lo volevano perché anche loro erano convinti che avrebbe vinto il sì. A un certo punto in Vaticano incominciarono a sospettare che forse sto scontro frontale era un po' rischioso, al punto tale che lo stesso Paolo VI, che aveva sofferto moltissimo sia dell'approvazione della legge sia, e quando appunto venne approvata, sia soprattutto di questa divisione fra i cattolici, di questo gruppo dei cattolici del no, eccetera, lo stesso Paolo VI cominciò a sospettare che forse era meglio una legge un po' più ristretta che perdere un referendum e conservare la legge più lunga, e quindi fece capire la sua disponibilità. E queste cose adesso si sanno, per documenti pubblicati o non pubblicati ma conosciuti, a ripensare alla cosa e a magari a spingere sulla DC perché in Parlamento venisse modificata la legge di modo di non fare il referendum. Ci furono opposizioni e da parte di una parte della DC, in particolare Fanfani ed altri, gli spiegarono che non era il caso. Ecco, quando Pellegrino disse stiamo attenti perché gli scontri frontali sono rischiosi, esistono degli atteggiamenti di coscienza da rispettare, ma soprattutto non facciamo di questo referendum una specie di conta dei cattolici, non è questo il problema, cioè, è un problema, ma non mettiamole, tutte queste cose gli furono rimproverate, stai rompendo l'unità, eccetera. Mentre invece si stava proprio riflettendo su queste cose, adesso oggi si sa. In questo senso, dicevo, c'è un po' una serie di cose che oggi conosciamo. E infine l'ultimo atteggiamento, io ne ho già abbastanza di argomenti per parlare male dei superiori, so benissimo che a un Pellegrino titubante, Pellegrino aveva detto non basta una salute intera per fare bene il vescovo di Torino, quando io sono a metà di salute non me la sento più, ma se da Roma gli avessero detto ti manca un anno, resta, ci sarebbe rimasto. Da Roma non glielo disse, anzi gli fecero capire che tutto sommato se le ragioni erano la salute va bene, per carità, gli venivano incontro aiutandolo a guarire meglio, ma questo insomma io non l'ho aggiunto perché mi interessava relativamente, ecco, però sono ben consapevole che probabilmente fu una decisione fatta da lui ma un po' agevolata, come si suol dire.
C'è ancora qualcuno che vuole proporre una risposta, un oratore, qualche domanda, qualche chiarimento?
No.
Basta, pare che non ci sia più richieste. Grazie, grazie al professore, grazie a voi, buonasera e arrivederci tra 15 giorni.